Non ci credo.
Benvenuti da parte di Mario sulle frequenze di Radio Cooperativa. Sta per andare in onda una nuova puntata di Non ci credo, la trasmissione che potete seguire in diretta ogni due settimane, il martedì sera alle 20:50 e in replica registrata la domenica della settimana successiva alle 16:50. Il sito di riferimento per informazioni e per tutti i podcast è noncicredo.org. Le storie che racconto rappresentano uno spaccato della società nell'ultimo mezzo secolo. Sono avvenimenti thriller, spesso con morti ammazzati, quasi sempre avvolti dal mistero, quasi sempre trattano di verità che il popolo è meglio non sappia. Spero serva da stimolo per rileggere la nostra storia e per invitare qualcuno a farlo criticamente. Ma adesso cominciamo con la puntata odierna di Non ci credo. Buon ascolto! Cari amici, bentrovati per questa puntata di Non ci credo del 9 ottobre 2018. Un ascoltatore molto attento di questa trasmissione, che saluto caramente, mi ha fatto osservare che oggi non è una giornata qualsiasi. Oggi è il 9 ottobre e sono passati 55 anni da quell'immane tragedia che è avvenuta nei comuni di Longarone, Erto e Casso, che conosciamo come la sciagura del Vajont. Voglio cominciare con i termini della questione. Se andate in rete e cercate Vajont, ad esempio su Wikipedia, trovate scritto disastro del Vajont. Ora, che sia stato un disastro non c'è dubbio, si contano migliaia di morti, alcuni paesi sono stati letteralmente spazzati via, sommersi dal fango. Ma non è che il tutto sia accaduto per una sfiga pazzesca, qualcosa che è capitato senza che nessuno avesse potuto farci niente, un brutto scherzo del destino, o peggio, una punizione divina. Per questo parlare di disgrazia mi sembra francamente fuori luogo. Come vedremo questa sera, e come sicuramente i più sanno perfettamente, non si è trattato di questo. Molto prima della tragedia, molti, moltissimi, sapevano come la storia sarebbe andata a finire. E allora lasciatemi usare il termine strage, la strage del Vajont, anche se ci rammarichiamo di non aver potuto, per una serie di motivi che analizzeremo, punire adeguatamente i molti colpevoli che se la sono cavata. Ripercorrere tutta la storia, tutte le sfaccettature di questa vicenda in una puntata è impossibile. Analizzeremo allora alcuni aspetti, scusandoci se altri verranno ignorati. Anche le musiche, tutte copyleft, saranno solo dei brevi intermezzi, perché quello che ho da dire è tanto e mi servirà tutto il tempo disponibile. Concluderò con quello che è successo dopo la strage, quando una nuova strage è avvenuta, questa volta fatta di carte bollate, tribunali, decisioni strane, oscuri e perfidi personaggi che, tanto per cambiare, hanno imbrogliato i superstiti, rintronati e certamente poco lucidi per il dolore che stringeva i loro cuori. Sappiamo che moltissima documentazione è stata prodotta, dal pezzo teatrale di Paolini del 93 al film di Martinelli all'inizio di questo millennio, agli articoli dell'epoca di Tina Merlin e alle mille pubblicazioni cartacee e a quelle che si ritrovano in rete. Permettetemi anche di ringraziare un caro amico, Enzo, che ha voluto regalarmi molte informazioni su questa tragedia. Prima di cominciare, un ricordo personale. Alla fine del millennio scorso, con due classi della mia scuola e alcuni colleghi volenterosi, abbiamo sviluppato un progetto per analizzare da diversi punti di vista quello che era successo quel giorno alle 22:39. Ne era uscito un CD frutto di questo lavoro, ma anche di diverse gite a Longarone, Erto, Casso, dove avevamo potuto capire meglio cosa la gente del posto pensava e avevamo anche intervistato qualcuno dei superstiti, un'esperienza molto istruttiva, soprattutto per i ragazzi, segnati tutti, nonostante la giovanissima età, da quell'esperienza. La puntata si divide in tre parti. Innanzitutto vediamo cosa è accaduto quel 9 ottobre del 63. Non lo farò io, lo lascerò fare a Marco Paolini, che nel 93 realizza una ricostruzione drammatica dei fatti. Lui ci racconta con grande enfasi i minuti cruciali di quella tragica sera. Poi vedremo perché, da chi e come il progetto nasce. Infine qualche appunto su quello che è accaduto dopo, quando mescolerò fatti storici e ben documentati a impressioni personali frutto delle mie numerose visite ai centri di quella valle. Cominciamo con Paolini. Consiglio di seguire con grande attenzione.
L'ultima bava di ragno che tiene unita la frana al resto della montagna, rotta. E la frana è ancora là. Su un piano inclinato, non c'è mica niente che la tenga attaccata al resto della montagna, ma è lì, ferma! E poi va. Lassù, in alto, abbarbicati stavano i boschi, un mondo intero fatto a M che alle falde aveva stalle, una latteria, aveva case, una strada, campi coltivati, due torrenti, uno stagno, colline, boschi. Un mondo intero fatto a M, con gli animali nelle stalle che muggisce disperati, con quelli alla catena che soffoca per scappare, con gli umani che sono lì per governare le bestie e capisce di colpo che è troppo tardi. Un mondo intero passa da 60 centimetri a 100 chilometri all'ora, adesso. Un bosco intero che corre verso il basso, ma quale Macbeth? La montagna intera insieme al bosco corre, riempie una zolla alla vallata, sbatte la seconda zolla che gli si capovolge sopra, risale i costoni della montagna fin dall'altra parte, una collina intera, il colle isolato viene preso e inclinato di 40 gradi, l'urto fa rimbalzare indietro la frana di 40 metri, le montagne del Toc, dopo il Vaillant, si troveranno 150 metri più in alto del punto in cui sono partite. Questo è il mondo sul quale appoggiamo i piedi adesso. E l'acqua era piena d'acqua, il mondo dove siamo appoggiati noi adesso era l'acqua. Dove è andata l'acqua che era qui? Era pieno d'acqua qui dove siamo noi. Cristo, l'acqua. E l'acqua non ci sta. Se la valle sta scomparendo, l'acqua è schizzata verso l'alto. Ha fatto un'onda di 250 metri. La vedi la parete? Punta l'onda più alta della parete, punta, la vedi la luce in cima alla roccia, quello è Casso, l'onda è più alta del paese, sbatte contro la roccia e perde slancio, così quando arriva a varicare la roccia, ha giusto la forza di prendersi il piano terra della scuola elementare, che è la prima casa del paese, le maestre dormivano al primo piano, si svegliano di colpo, sono sveglie, il resto del paese viene sorvolato dall'onda, che lo bombarda a schizzi che sopportano massi da un quintale che vanno a sfondare il tetto delle case. L'acqua, l'alluvione arriva dal cielo, dall'alto, da sopra il paese, ma non fa morti per un non so quale miracolo. Si svegliano malconci, ma ridotti al buio, si ritrovano, si contano nella piazza, siamo vivi, siamo qua, siamo tutti, ma oltre il bordo del paese non c'è più la strada, non c'è più il mondo. Che cosa può esserci se qui è arrivato questo oltre il ciglio della gola? Sotto qui non c'è più altro che quel rumore. Tu prova a parlare con un superstite del rumore. Io ti posso descrivere le cose, ma il rumore, te lo immagini? Non accade in silenzio tutto questo, è un'onda, come un treno in corsa che si è spaccata in due sotto queste rocce, metà dell'onda risale a dilavare le sponde del Vaillant. C'è un paese, certo, è più basso, è troppo vicino all'acqua, ma c'è uno spuntone che sporge nella gola e l'onda sbatte, rimbalza all'esterno e sfiora il paese. Un muro d'acqua più alto del paese lo sfiora, i morti al cimitero si salvano d'un pelo, anche le frazioni del paese si salvano, ma quelli di sotto, a San Martin, alle Spezie, a Patata, il Cristo, posti dove c'era gente, gli passano sopra 60 metri d'acqua in un colpo solo. L'altra mezza onda passa sopra la diga del Vaillant. Nel punto più alto da quella parte l'onda è alta 250 metri, nel punto più basso solo 150, ci sono i segni nelle rocce della gola di dove l'acqua è arrivata, l'acqua si infogna e forma un lago in corsa alto 170 metri davanti alla diga, che ha le sponde della gola dietro al muro ma davanti a Longarone al centro del mirino, a Longarone hanno sentito il colpo, temporale, tremano le pareti della gola, temporale, senti che tuoni, e intanto arriva il vento, è un temporale d'ottobre che cambia il tempo, succede, no? Che arriva questo vento umido, schifoso, ma strano vento, che porta fuori una specie di acqua polverosa, bagnata, che macchia i vestiti, che cava il respiro, un'acqua, è strano, un vento poi che non è come il vento di solito che arriva, fa un colpo, smette, ricomincia, questo vento come inizia non smette più. Tone marcio che spinge avanti l'acqua, questo è qualcosa che fa vento. La diga! 4 minuti. Da quando piomba la montagna a quando arriva l'acqua a Longarone. 1 minuto e 20 per percorrere la gola a 80 km all'ora in muro dell'acqua. La diga, via, 4 minuti per decidere come vivi o come muori. Quelli che vanno a casa, dove vai? Vado a svegliarli. Non ce la farai mai a svegliarli. Scappa! Quelli che prende la macchina, il motorino, la bicicletta. Aspettami! Migliacco, aspettami! Ognuno per conto suo. No, no, insieme, e i figli, due a testa, via. E quelli che non sanno se salvare l'amorosa o i genitori. E intanto tremano le pareti, e intanto trema il terreno, e intanto si annebbia la vista, e intanto arriva questo vento che fa volare i coppi, che fa spaccare i rami, e arriva sto rumore come un treno in crescita, un treno che arriva, Cristo, si sta arrivando il treno, mi tolgo dalle rotaie, dove vai? Che dovunque ti sposti sei ancora sulle rotaie, scappa, no, ti aspetto, scappa, vai tu, non ti voglio aspettare, vai tu che sei giovane, Cristo, prima che arrivi l'acqua, ci pensa l'aria, come all'uscita di un tunnel della metropolitana, prima del treno arriva l'aria, compressa dall'acqua in corsa nella gola del Vaillant, raggiunge una forza, una pressione pari a un fallout nucleare di 2 bombe atomiche di Hiroshima. Via i vestiti, via la pelle, via quello che ci stava dentro, carta, polvere. Quanti corpi vuoi trovare dopo una bomba atomica dentro una valle chiusa? Vaillant è anche questo. 1000 bare con qualcosa dentro e quasi altrettante vuote. Non ce n'era per tutti da seppellire. Litigavano per avere qualcosa di mettere in una bara. Quel che non ha fatto l'aria lo finisce l'acqua. Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vaillant è alto 70 metri. E corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un Niagara, così. Nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova Longarone. Pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna, verso le gambe di quelli che stanno correndo, disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi, e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle. Cristo, muoio, no? Mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro. Sono bagnato, non capisco se bagnato di fuori o di dentro, ma vivo, Cristo, vivo, e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce, e vedo che rientra nel fondo della valle, dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese, e in questo modo risale per 2 chilometri il Piave controcorrente, l'onda del Vaillant. Mezza onda del Vaillant a parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a Ponte nelle Alpi, a Belluno, e chilometri dopo il Vaillant, il muro d'acqua che corre lungo il Piave è alto ancora 12 metri. Io da bambino mi ricordo che mi portavano sul letto del Piave a vedere le cose del Vaillant appese sugli alberi. Io capivo che erano le cose del Vaillant, ma non ho mai capito io chi le aveva appese lassù. Cosa potevo immaginarmi che l'acqua fosse arrivata fin lì io? E il giorno dopo, aspetta, l'onda di riflusso che era andata in su, 15 minuti dopo la prima ondata, torna indietro, spiana, è un'onda di riflusso, sì, spiana, fa tutto liscio, quel che la prima ha mosso, la seconda sistema, come è sulla spiaggia, no? L'onda di riflusso del mare, e a Longarone fa tutto piano, liscio. E lì, la mattina dopo, si affacciano i soccorritori, più niente da fare o da dire. 5 paesi, migliaia di persone, ieri c'erano, oggi sono terra. Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. No, io ho scritto, la Sade spadroneggia, ma i montanari si difendono. Per piacere, signora Merlin, ci sono i morti. Niente speculazioni politiche. Un sasso è caduto in un bicchiere e l'acqua è uscita sulla tovaglia. Tutto qua. No, io ho scritto, una frana di 50 milioni di metri cubi minaccia vite e averi. Per piacere. Signora Merlin, ci sono i morti. Sciacalli. Sciacalli? Sciacalli, scriveva Montanelli sul Corriere della Sera. Sciacalli ripetevano a lettere cubitali i muri delle città italiane contro chi osava mettere in discussione la verità della disgrazia del Vajont. Ma ti par che questa si può tenere nascosta? Beh, dimmelo tu! La diga del Vajont è il muro di Belluno. Funziona benissimo. E adesso fatti un nodo al fazzoletto. Io il 10 ottobre andavo in seconda elementare. Mi sveglio la mattina a 7:30, mia mamma piange, non perché ha litigato con mio papà, che non era a casa quella mattina, ha fatto il ferroviere mio papà. Quella mattina portava la corsetta, Treviso Conegliano, lavoratori e studenti. Come arriva al ponte della Priula, a Susegana, sul Piave, trova un segnale di rallentamento. Il treno deve marciare più piano, a passo d'uomo. Perché? Perché l'acqua del Piave, nera, lambisce le arcate del ponte. Quella mattina porta giù di tutto, carcasse di animali, alberi sradicati, automobili rovesciate. E le sponde del ponte della strada, lì affiancato alla ferrovia, sono nere di gente. Spalla a spalla, civili e militari, girati verso l'acqua, ognuno una pertica in mano. Venute fuori da dove? Dagli orti? Con quelle pertiche fanno un pettine per fermare i morti che in mezzo al resto vengono giù sul filo della corrente. Altra gente coi rampini li allinea sugli argini. Da ogni paese del Veneto lungo il fiume quel giorno la gente molla la vendemmia, corre a vendemmiar sul Piave, per questo che è il più grande funerale che mai abbia attraversato questo paese, dopo Caporetto. E non era solo il suo, era quello di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno.
I feel like a lion, I'm so strong, bring me the legacy, I'm so fun. She is going inside my mind. Hey, see, I'm so fun. Come on, let me breathe.
I wanna feel the dance. Ooh.
E questo era Jack con Strong. Tutta la vicenda del Vaillant parte da lontano, da molto lontano. Siamo nel 1929 e lungo i dorsali delle montagne della valle due persone camminano, commentano, si fermano, guardano, tastano il terreno, si interrogano sulla sponda opposta. Cosa diavolo fanno? E soprattutto chi sono? E chi ce li ha mandati? Si tratta di Carlo Semenza e Giorgio Dal Piazza. Il primo è un ingegnere nato a Milano ma adottato a Padova, dove si laurea. Subito dopo si presenta alla società Sade, di cui avremo modo di parlare tra poco, offrendo la propria maestria nella progettazione di impianti idroelettrici per produrre corrente elettrica, insomma, per la costruzione di dighe. Nel 1929 ha 36 anni. Giorgio Dal Piazza ha invece 54 anni, nato a Feltre, ma anche lui ha compiuto gli studi a Padova. È un geologo, uno di quelli che vanno per la maggiore, uno che, insomma, quando parla sa bene quello che dice. Avrà un ruolo decisivo nel massacro del 63, anche se non potrà vedere quel cataclisma, morendo un anno prima, nel 62, per le ferite riportate in un incidente d'auto dalle parti di Vittorio Veneto. Facciamo mente locale. Siamo nel periodo del primo dopoguerra. Le strade si stanno riaprendo anche in montagna, proprio là dove i due passeggiano e discutono. La nazione ha bisogno di rinascere sotto l'impeto della novità rappresentata dal fascismo autoctono di Benito Mussolini. Serve energia, ne serve tanta e occorre provvedere in fretta. Bisogna aggiungere che siamo in un periodo in cui le risorse presenti sul territorio vengono valorizzate al massimo. Il nostro paese, assolutamente povero di materie prime, soprattutto di fonti fossili per produrre energia elettrica, si affida a quello che ha. Con due enormi catene montuose come Alpi, Appennini e una miriade di laghi e di fiumi, la scelta dell'idroelettrico non è solo intelligente, è obbligata. Per avere corrente elettrica per questa via occorre sfruttare i cosiddetti salti d'acqua. Potrebbero essere delle grandi cascate, valli con dirupi importanti, oppure basta creare un invaso sufficientemente esteso dove fermare l'acqua del fiume e farla poi scendere attraverso dei tubi a valle dove la turbina di una centrale fa il resto. La costruzione di dighe è un'attività molto particolare. Serve un architetto, un ingegnere, un geologo per capire dove è meglio collocare le spalle di quella costruzione, di modo che non ci sia poi pericolo per la gente che vive sotto la diga. Ci sono, nel periodo che stiamo esaminando, circa 600 strutture adibite alla produzione idroelettrica di energia. Di queste, 300 circa sono pubbliche, vale a dire di proprietà dello Stato o delle aziende che allo Stato fanno riferimento, come l'Enel, altre 300 circa sono private. Solo più avanti si provvederà ad unificare sotto un solo padrone tutti gli impianti idroelettrici e in generale le centrali elettriche italiane. I nostri due protagonisti, Semenza e Dal Piazza, torneranno a passeggiare sulle pendici di quei monti anni più tardi, dopo il fascismo, nel 1956. Ma non saranno più soli e non avranno un ruolo di esploratori. Saranno là con la Sade, la società adriatica di elettricità, un'azienda privata veneziana. Ci arrivano da padroni, perché nel frattempo le cose si sono mosse e si sono mosse nella direzione proprio quella voluta dalla Sade. Ma andiamo con ordine. Vediamo intanto che cos'è la Sade. Viene fondata nel 1905 da Giuseppe Volpi, poi dichiarato nobile dal re con il titolo di Conte di Misurata per meriti speciali acquisiti durante la campagna d'Africa. L'azienda negli anni si ingrandisce, inglobando altre società e diventando un punto di riferimento importante in diversi ambiti, tra i quali quello che qui ci interessa, cioè, virgolette, la costruzione e l'esercizio di impianti per la generazione, trasmissione e la distribuzione di energia elettrica in Italia e all'estero. Chiuse le virgolette. Questo è quello che recita il documento di fondazione della società. Soffermiamoci anche un momento sul Conte. Volpi non è certo uno sprovveduto, anzi, sua è l'idea di avviare i lavori per la realizzazione di Porto Marghera sulla laguna di Venezia con la costruzione della centrale termoelettrica, ma si occupa anche di questioni meno tecniche, come per esempio l'istituzione della Mostra del Cinema di Venezia, tanto che ancora oggi, Volpi muore nel 1947, il premio destinato al miglior attore e alla miglior attrice della manifestazione si chiama proprio Coppa Volpi. Un simile personaggio noi facciamo piuttosto fatica a pensarlo lontano dai centri del potere nazionale. Ed infatti nel 1922 si iscrive al Partito Fascista, cosa del resto abbastanza comune in quel momento, e un anno dopo è già ministro delle finanze. Ed è proprio in questo ruolo che riesce a promuovere una legge. Noi siamo stati abituati nel corso della nostra vita, di quella anche recente, ad avere a che fare con conflitti di interessi piuttosto evidenti, ma essi hanno evidentemente un'origine lontana. Nel 1943 il ministro delle finanze, Volpi, nonché proprietario di una delle più grandi società italiane nella costruzione di impianti idroelettrici, fa approvare una legge secondo cui lo Stato finanzierà al 50% le compagnie che costruiranno nuovi impianti idroelettrici, niente meno. E andiamo avanti. Quale motivo porta la SADE ad investire nella costruzione della diga del Vajont? Sembra ormai assodato che le intenzioni fossero di costruire l'impianto per poi venderlo all'Enel. Del resto, c'erano avvisaglie che prima o poi si sarebbe arrivati alla nazionalizzazione dell'energia elettrica e quindi tanto valeva sfruttare tutti gli appigli, come la legge del 43, e fare soldi con la vendita alla concorrenza dei propri impianti. Ma c'è anche un altro motivo, questa volta tecnico. La SADE, come ho già detto, è un colosso nel settore e, a partire dagli anni 30, si dà da fare mica poco nelle Dolomiti, costruendo dighe nel cuore di quei monti, nell'Alto Cordevole. Con i serbatoi di Fedaia e Alleghe erano state costruite le centrali di Malgaciapele e di Saviner, entrambe frazioni di Rocca Pietore ai piedi della Marmolada, e poi nel Medio Cordevole, con le centrali di Cencenighe, Agordo e La Stanga, quest'ultima frazione di Sedico, e ancora nel Cordevole Mispiave, con le centrali di Sospirolo, Bivasi, una frazione di Santa Giustina vicino a Belluno, Busche, Quero, tutte lungo il Piave, ed infine il serbatoio del Mis, splendido fiume che scorre tra rocce e dirupi con le centrali di Fadalto e di Nove. C'era poi un ultimo impianto che si riforniva dal torrente Cellina in territorio friulano. Insomma, la SADE ne aveva di centrali ed invasi, ne aveva 7 con annesse centrali importanti, perché messe tutte insieme avrebbero potuto fornire un 15esimo della corrente totale nazionale. Insomma, qualcosa di grosso, di molto grosso. Tutto bene dunque? Perché mai aggiungere a questo popò di impianti un ulteriore nella valle friulana del Vajont? Il problema è il fiume Piave, che non ha una portata regolare nel corso dell'anno e quindi risulta poco adatto, proprio da un punto di vista tecnico, a rifornire le centrali della SADE. Ecco il motivo del bacino, in una valle abbastanza stretta, con un torrente che abbia acqua tutto l'anno e che non sia molto abitata. La valle a nord di Longarone, che si inoltra risalendo il torrente Vajont, sembra perfetta. C'è anche un'altra osservazione importante da fare. Gli invasi legati a queste centrali di SADE hanno una capienza complessiva di circa 68 milioni di metri cubi d'acqua, che sembra una cifra enorme, ma secondo il primo progetto Vajont, nel lago artificiale che verrà creato, ce ne saranno 58 milioni di metri cubi d'acqua, quasi tanti quanti tutti gli altri messi assieme. Vedremo poi che questo valore aumenterà sensibilmente. Il bacino del Vajont è destinato a diventare una specie di banca, perché qui devono confluire le acque trattenute altrove. Vengono infatti incanalate dalla diga di Pieve di Cadore sul Piave, da quella di Pontesei sul torrente Maè e da quella di Valle di Cadore sul fiume Boite, tramite una serie spettacolare di condutture in cemento armato. È in questo sistema di vasi comunicanti che si realizzano quei salti d'acqua che permettono a piccole centrali elettriche di produrre energia. Ad esempio la centrale di Colombert, ai piedi della diga del Vajont, e quella di Castellavazzo. Le acque scaricate dalla centrale di Soverzene vengono invece portate al lago di Santa Croce e successivi con altre centrali. L'impianto del Vajont, ha anche lo scopo di regolare le acque del fiume Piave, aggiungendone nei periodi di secca. Insomma, un'opera grandiosa, davvero grandiosa. Tenete presente che l'energia elettrica è una merce che si vende e dunque più ne produci e più guadagni. Tanto per chiarire che la SADE non è certo stata un'opera. Tenete presente che l'energia elettrica è una merce che si vende e dunque più ne produci e più ci guadagni. Tanto per chiarire che la SADE non è certo stata un'opera pia. Dunque, un mega progetto, e il nome datogli è indicativo. Infatti nel 1940 viene presentato al Ministero dei Lavori Pubblici il progetto Grande Vajont.
Is the mystery of existence it will have an end? There is no escape even though you have a plan. Darkness throws you down while you're trying to understand. Upset the truly men. Its story of us is still the same. Each one of us now can say. I'm building my own life. I follow my own destiny. My eyes forget all the time I was blind. The time I was blind.
Questo era il gruppo tutto italiano Scaricari Cascà con My Own Life. Ora mettiamoci per un momento nei panni degli amministratori centrali, quelli del Ministero. Il 1940 non è un anno semplice per il nostro paese. Siamo in guerra e le priorità sembrano ben altre rispetto a quelle di valutare con calma e perizia un progetto civile, per quanto importante potesse essere, visto il nome pomposo di Grande Vajont. Quando arriva l'8 settembre del 43, con l'armistizio firmato tra Badoglio e gli alleati, del Grande Vajont non se n'è occupato ancora nessuno. La SADE, tuttavia, non è una società da quattro soldi. Qualcuno ha paragonato questa azienda alla Fiat come impatto politico e sociale, ciascuno ovviamente nel suo settore industriale. E così il mese dopo, il 13 ottobre del 43, riesce a convocare la quarta commissione dei lavori pubblici con lo scopo di approvare il famoso progetto. A dire il vero, la commissione non è completa, addirittura manca il numero legale, essendo presenti in 13 sui 36 che dovrebbero esserci. Ma il progetto viene approvato ugualmente, tutti i timbri sono a posto e la decisione consentirà di far partire i lavori. E il conte di Misurata? È contento? Certamente sì, anche se nel frattempo, con un tempismo eccezionale, da ministro di Mussolini è diventato un antifascista emigrato in Svizzera. Questo voltafaccia è curioso, del resto Volpi, massone e dunque formalmente contrario al fascismo, era stato governatore coloniale della Tripolitania, dove aveva assistito ai massacri perpetrati dal criminale di guerra Rodolfo Graziani. Ma torniamo alla diga e al 1943. Il 43 è l'anno in cui comincia l'acquisizione dei terreni per costruire l'impianto e permettere la formazione del lago artificiale. La Sade si presenta a Erto e Casso, dove gli abitanti fanno la conoscenza con un termine che sarà di casa lassù, esproprio. Vanno anche al comune, al quale senza tanti giri di parole fanno notare che, avendo vinto l'appalto, tanto lassù mica sanno in quale modo, la vendita dei terreni è obbligatoria. Ricordiamo che siamo in un piccolo paesino di montagna, poco abituato ad avere a che fare con le strutture dello Stato. Tra l'altro, negli anni seguenti verrà costituita una caserma dei carabinieri che darà ancora più il senso della presenza dello Stato lungo i pendii delle montagne. Purtroppo, il comune di Erto Casso fa un po' di confusione e vende, oltre ai terreni demaniali, anche qualcosa che non gli appartiene. E così 100 cittadini si accorgono che è stato venduto dal comune alla Sade un pezzo di bosco comune, il che significa che sono loro i proprietari di quel pezzo di terra. Si rivolgono al sindaco e pretendono di essere pagati. Ma il comune i soldi non li ha per accontentare tutta quella brava gente. La soluzione può essere una sola: chiedere un prestito alla Sade. Ed ecco che così l'amministrazione pubblica della valle diventa improvvisamente debitrice dell'azienda privata. Facciamo adesso un salto in avanti nel tempo. Dopo aver ottenuto tutto il terreno necessario, viene aperto il cantiere nel luglio del 57 e cominciano i lavori. È un grande cantiere che dà lavoro a 400 operai, a molta gente della valle, ai contadini che vedono nella costruzione della diga la possibilità di uno stipendio fisso, perché anche una volta finiti i lavori ci sarà da controllare, adeguare, sistemare. Insomma, ci sarà ancora lavoro e nelle condizioni in cui sono non si può certo buttarlo via. E poi dai, una diga, sai quante ce ne sono, quante ne sono state costruite? Sono opere buone che servono al paese, nel senso dell'Italia, servono per avere energia e pensare a risollevarsi da quel brutto periodo passato tra Fez e Moschetti. Serve ad avviare il boom economico che verrà nei prossimi anni 60. Un'opera buona per tutti, per il paese e i paesani. Ma c'è un ma anche in questa storia. A Belluno c'è una giornalista, di quelle toste che non guardano in faccia nessuno, una giornalista che comincia a scrivere pezzi nei quali sostiene che le cose non sono chiare, che non si capisce bene come stanno procedendo. Mette insomma una pulce nell'orecchio dei suoi lettori. Ora, nella valle del Vajont non è che molti leggano il giornale, hanno altro da fare, devono sopravvivere. Se poi il giornale è l'organo ufficiale del Partito Comunista Italiano, l'Unità, capita bene che le copie vendute tra Erto e Casso non saranno certo state moltissime. Ad ogni modo va segnalata la presenza di questa rompicoglioni, il termine non è mio, era usato da quelli della Sade. Il suo nome è Tina Merlin e diventerà presto uno dei personaggi chiave dell'intera vicenda del dramma del Vajont. Nel frattempo i carabinieri sono arrivati ad Erto e uno dei loro primi compiti è quello di presentarsi alle famiglie per l'esecuzione degli espropri dei terreni. Non che ci sia niente di male in questo, il problema non sono certo quei pochi militari che in fondo non fanno che obbedire ad ordini che arrivano dall'alto, molto dall'alto come vedremo tra poco. Ma la gente non vuole vendere, sia per un attaccamento alla propria terra, ma anche perché la Sade pretende che quei terreni vengano via a prezzi da saldo, 3, perfino 4 volte più bassi di quelli effettivi di mercato. Chi ha visto il film di Martinelli sul Vajont avrà apprezzato questo aspetto, uno di quelli descritti meglio dalla pellicola. Succede qualcosa di straordinario. I cittadini si riuniscono in un comitato per contrastare queste acquisizioni. A dirigerlo come presidente è il medico del paese, che è anche il marito del sindaco. Nel 1956 c'è una giunta di sinistra guidata dal sindaco Caterina Filippin, per tutti semplicemente la Cate. È nipote di Domenica Filippin, morta sotto le torture della gendarmeria tedesca. La Cate è socialista, gestisce il negozio di alimentari con annessi bar e tabacchi. La sua energia, tipica di quelle donne di montagna, la fa ammirare e amare da tutti i suoi concittadini, Non solo, lei possiede parecchi terreni, forse quelli più fertili della valle. Se lei ne ha di più da tutelare, siamo a posto anche noi, pensano tutti. Ed in effetti la cosa funziona, perché la Sade si vede costretta ad aumentare le proprie offerte di fronte a questo muro dei paesani. Poi però succede qualcosa di brutto per i contadini di Erto e Casso. L'Acate, l'emblema della resistenza, vende tutti i suoi terreni, dopo una trattativa privata che le permette di spuntare un incasso decisamente più alto di quello proposto dall'azienda del conte di Misurata. È un colpo basso che rende la Sade decisamente più forte. Adesso l'azienda non contratta più. Questo è il prezzo, prendere o lasciare. Come lasciare? Già, io ti metto i soldi in banca, mi prendo i tuoi terreni. Poi, se vuoi, puoi dimostrare che sono tuoi. Tu prendi un avvocato, ti recchi da un notaio e alla fine avrai speso molti più soldi di quelli che ti avevo offerto. Insomma, i poveri diavoli sono sempre tartassati e le vendite forzate proseguono finché tutto il terreno necessario alla costruzione dell'opera non finisce nelle salde mani della società veneziana. Sono passati molti anni da quando il progetto originario era stato approvato. Ora viene chiesta una variante, ma non una variante da poco. Si chiede di poter realizzare una diga più alta, molto più alta, di oltre 61 metri, il che porterebbe l'opera ad avere un'altezza di oltre 260 metri, mentre la capacità del lago che si formerà arriva al valore davvero impressionante di circa 150 milioni di metri cubi d'acqua. Sarà una vera meraviglia, la più alta diga a doppio arco del mondo in quel periodo. Un gioiello largo 190 metri, spessore alla base 22 metri, mentre in cima sarà larga solo 3,40 metri. Un biglietto da visita straordinario per esportare l'immagine folgorante dell'ingegneria e del lavoro italiano. Il progetto porta le firme di due personaggi che abbiamo conosciuto fin dall'inizio di questa storia, l'ingegner Semenza e il geologo Dal Piazza. Carlo Semenza ne ha fatta di strada. L'avevamo lasciato giovane trentenne sui terreni della valle, lo ritroviamo nella stessa zona come direttore della divisione idraulica della Sade. Anche Dal Piazza, allora semplice funzionario del Magistrato delle Acque di Venezia, è poi diventato un professorone titolare della cattedra di geologia all'Università di Padova. Ormai è in pensione con i suoi 85 anni ed è legato al suo amico Semenza, al quale vuole evidentemente dare una mano. Ma Dal Piazza è un grande geologo e ha qualche perplessità sull'aumento dell'altezza della diga. Chiede così di rivedere il vecchio progetto, lo firma e lo rimanda a Semenza. Questo lo presenta al Ministero con la firma del 1 aprile 57. Il Ministero non capisce evidentemente molto di quei piani e approva tutto, vecchio progetto, nuovo progetto, compreso l'ampliamento dell'opera. Del resto, a Roma pensano che soltanto adesso, dopo il nulla osta del Ministero, possano cominciare i lavori. Questi però sono già iniziati da almeno un anno e mezzo e la ditta costruttrice è ormai a metà strada nella realizzazione dell'impianto. Insomma, la diga non viene modificata successivamente all'inizio dei lavori. La variante è presente fin dall'inizio alla faccia delle autorizzazioni postume del Ministero. Una volta saputo dell'ampliamento, il Ministro chiede almeno una perizia geologica supplementare che lo faccia stare tranquillo, nonostante i 150 milioni di metri cubi di acqua, quasi 100 milioni in più rispetto a quanto previsto all'inizio. La Sade risponde, tranquilli, ve la faremo avere. Usare il verbo al futuro è giusto, perché una simile perizia non è mai uscita dalla valle e quindi non è mai arrivata a Roma. I see it now in my head, like a photograph under my bed. And the lights were out, so the mood was set. We said those words, I never saw it coming. Caught me by surprise. I swore you were the one when I looked into your eyes. Yeah, I was never gonna leave ya, leave ya. You were always gonna be there, be there. Yeah, our love was like a fever. Gone.
my heart, I need to know. No, I don't know where to start.
E questo era Michael McKeown con Gone. Ma l'aumento di Campienza rende necessario espropriare altri terreni, altri 400 per la precisione. Come contentino agli abitanti più incazzati che perplessi, viene costruita una passerella che collega i due lati della valle in modo da consentire agli abitanti di Erto e Casso di arrivare sui boschi e sui campi presenti sulle pendici del Monte Toc, la montagna che guarda la valle del Vajont da sud. Questo lavoro non viene approvato da nessuno, quindi è abusivo, se non che una legge dell'epoca consente di costruire qualunque cosa serva al cantiere, purché si tratti di un'opera provvisoria. E su questo termine provvisoria potremmo discutere a lungo, visto che non definisce nessuna durata di tempo. Ma agli abitanti la questione della temporaneità non viene affatto raccontata, così quella struttura può essere letta come un futuro sviluppo per i movimenti e quindi come qualcosa di positivo. Ma che bravi quelli della SADE! Interviene qui un nuovo personaggio, Renzo Desidera, ingegnere capo del genio civile di Belluno. Lui non ci vede chiaro in tutta questa storia e blocca i lavori. Ora, noi sappiamo delle lungaggini burocratiche del nostro paese. Quante volte abbiamo dovuto aspettare mesi perché una pratica venisse espletata? Bene, questa volta le cose vanno molto diversamente. Passano appena 24 ore e arriva un ordine da parte del Ministero dei Lavori Pubblici, retto in quel periodo dal democristiano Giuseppe Togni, il quale semplicemente rimuove Desidera dall'incarico e lo sostituisce con un certo Violino che non si permetterà mai di interferire con la SADE. In questo modo però non c'è più controllo. E allora ecco un'altra grande trovata di Togni. Costituisce una commissione parlamentare, chiamata pomposamente Commissione di Collaudo. Il compito, evidentemente, è quello di verificare che sia tutto in regola, tutto a posto, e soprattutto di non rompere le scatole a quella magnifica opera che serve tanto al paese. Nominata nel 58, passa un anno prima che si rechi per la prima volta nella Valle del Vajont. Ne fanno parte due ingegneri e un geologo. Purtroppo gli ingegneri sono proprio quelli che avevano approvato la variante della diga. Il geologo è Francesco Penta, un bravissimo professionista, ma è sempre quello che aveva firmato le autorizzazioni a procedere per tutti gli impianti precedenti a quelli del Vajont, tutti quelli della SADE, intendo. Insomma, la commissione è legata all'azienda veneziana mani e piedi e la possibilità o la voglia di andare a fare le pulci alla diga del Vajont sono pari a zero. La storia della commissione di controllo è allucinante. Il tempo trascorso viene speso tra Venezia e Cortina a fare gite, prendere il fresco e a organizzare cene con i vertici della SADE. Altro che controllo. E arriviamo al 59. Uno può pensare che il dramma avvenuto 4 anni più tardi sia stata un'evenienza improvvisa, che nessuno se lo aspettasse, che nessuno se ne sia accorto prima. Cerchiamo di saperne di più. Nel 59 accade qualcosa di particolare, ma non al Vajont, un pochino più in là, a Pontesei, dove c'è un'altra diga della stessa SADE, realizzata da Semenza, con l'approvazione geologica di Penta. In quell'anno si osservano strani fenomeni, macchie gialle sulla superficie dell'acqua, alberi che si inclinano e fessure che si aprono nel terreno. Non è un bel segno. Significa che uno dei fianchi dell'invaso sta scivolando verso l'acqua. Cosa fare? La soluzione che viene in mente all'istante è quella di togliere l'acqua dal lago un po' alla volta. Ma questo non aiuta granché, perché mano a mano che l'acqua diminuisce, la frana accelera. Insomma, un cane che si morde la coda, ma un cane pericoloso, non solo per quel sito. Cosa sarebbe successo al Vajont se fosse franato un pezzo di monte a pochi chilometri di distanza? La Sade interviene, mostrando anche un notevole senso dell'umorismo, anche se in questo caso si tratta di umorismo nero. Istituisce una sorveglianza 24 ore al giorno per monitorare quello che sta succedendo. Ma la forza destinata a questo immane lavoro è composto da numero di persone, una. Un poveraccio, tra l'altro anche zoppo, costretto a guardare la diga, il lago, i boschi, la frana. Si tratta di Arcangelo Tiziani, che prende servizio la Domenica delle Palme il 22 marzo 1959. È il giorno in cui la frana si stacca e viene giù. 3 milioni di metri cubi di terra si staccano dal monte Castellin e dallo Spitz, raggiungono l'acqua riempiendo parzialmente il lago. Nonostante il livello per gli svasamenti sia sceso di 13 metri, l'onda che si crea è alta 20 metri, scavalca la diga e si porta via il povero Arcangelo, il cui corpo non sarà mai più trovato. Nemmeno ci fosse stato l'intero esercito e si sarebbe potuto fare qualcosa. La frana ha un fronte di 500 metri e non impiega più di 3 minuti a precipitare nel lago. È un avvertimento, perché quelle montagne non sono così diverse l'una dall'altra. Se succedesse un fatto simile con la diga del Vajont, che cosa potrebbe accadere? Gli avvertimenti dunque ci sono inequivocabili e solo un fesso o un delinquente potrebbe non vederli o trascurarli. 136 famiglie della Valle del Vajont si riuniscono in un comitato. Sono tutti molto preoccupati da quello che è successo a Pontesei. Del resto, anche i nomi hanno una loro storia. Vajont significa che viene giù e Toc deriva da Patoc, che significa marcio. La sponda sud dell'invaso è quindi chiusa dal monte Marcio. Chi non sarebbe preoccupato? C'è una riunione, durante la quale la gente vuole spiegazioni, anche tecniche. Il morto di Pontesei fa muovere i giornalisti, arriva Tina Merlin dell'Unità e arrivano anche i giornalisti del Gazzettino, all'epoca l'unico giornale locale a grande tiratura. Ma il Gazzettino non scriverà mai niente che possa fare ombra alla costruzione del colosso della Sade. Perché? È molto semplice, perché il proprietario di quella testata era stato proprio il proprietario della Sade, Giuseppe Volpi, conte di Misurata. Segue un periodo fatto di perizie tecniche, sulle quali sorvoliamo anche per ragioni di tempo. Le prime avvisaglie che qualcosa non va sono legate alla promessa passerella, che non viene realizzata, perché, come sostengono i tecnici incaricati dalla Sade, i punti di appoggio si sgretolano e questo rende poco sicura la passerella. Si sgretola! E il resto? E la montagna? Bisogna tranquillizzare la popolazione. L'azienda comunque è in ansia e si rende conto che è ora di fare dei rilievi geologici seri per i quali serve chiamare professionisti di altissimo livello, possibilmente non succubi della Sade. L'incaricato è un luminare assoluto, si chiama Leopold Müller e dirige una scuola geologica all'avanguardia a Salisburgo. Arriva, lavora 2 anni e nel 1961 emette la sua sentenza. C'è una frana sul Toc. E più alto sarà il livello raggiunto dall'acqua nel lago, più questa sarà spinta dentro le fessure, fungendo da lubrificante. Così quella frana scenderà a valle. La sua sentenza è terribile, virgolette. A mio parere non possono esistere dubbi su questa profonda giacitura del piano di slittamento o della zona limite. Il volume della massa di frana deve essere quindi considerato di circa 200 milioni di metri cubi, chiuse virgolette. La frana c'è, è enorme, larga circa 2 chilometri, profonda 100 metri, costituita da circa 200 milioni di metri cubi di terra, 70 volte più grande di quella di Pontesei. La linea di demarcazione ha la forma di una M, che ancora oggi è possibile intravedere dalla diga del Vajont. Una conferma della versione di Müller arriva da Edoardo Semenza, il figlio del progettista dell'impianto, il quale verifica la presenza della paleofrana da 200 milioni di metri cubi, tenuta su con lo sputo e a rischio di cadere proprio a causa dell'acqua. Edoardo avverte la Sade. Più alto sarà il livello dell'acqua e prima il Toc cadrà nel lago. Lui è sicuro di questo, lo dice e lo ridice. Ma il vecchio Dal Piazza non è per niente d'accordo e non lo è neanche un geofisico, Pietro Caloi, che esplora la valle, sale sul Toc e manda una relazione che è l'esatto contrario di quella di Müller. La frana dice: è una piccola cosa e non ci sarà nessun problema. La costruzione può proseguire tranquillamente. Avendo investito un sacco di soldi, è chiaro che la SADE sceglie quest'ultima versione, quella, diciamo così, più ottimistica. I lavori finiscono e adesso, prima di vendere l'opera all'Enel, bisogna fare i collaudi. I collaudi sono una storia nella storia. Nel 61 ecco il primo, a 650 metri sul livello del mare, e si verifica una frana. SADE pensa allora bene di creare una galleria di bypass la cui costruzione dura quasi un anno, durante il quale la quota viene mantenuta tra 590 e 600 metri. Terminata la galleria, ecco il secondo collaudo, effettuato con estrema cautela, controllando i movimenti della frana. Nella primavera del 62 la terra del Toca riprende a muoversi e a novembre, con l'acqua a quota 700, scende a 1,5 cm al giorno. Si decide allora un nuovo svaso che termina a marzo del 63 con il lago a quota 650. La frana si ferma. Intanto avviene la nazionalizzazione e Enel diventa proprietario e responsabile della diga. Il livello dell'acqua sale fino a raggiungere la quota di 700 metri, quella necessaria per il collaudo è di 715, ma ecco che a 700 metri la frana riprende a scendere con una velocità di 2 cm al giorno. Una relazione di uno dei responsabili del collaudo, Augusto Ghetti, direttore dell'Istituto di Idraulica dell'Università di Padova, pagato ovviamente da SADE, stabilisce che il livello di sicurezza per evitare che la frana scenda è di 700 metri. Si toglie l'acqua, si arriva a 700 metri sul livello del mare. È il 9 ottobre 1963. È la fine. La strage del Vajont è ormai un fatto compiuto. Alex Cohen, Good Old Times. Abbiamo visto la storia della diga e quella di quella terribile giornata di ottobre, ma purtroppo si è trattato solo dell'inizio delle disavventure dei cittadini di Longarone e di Erto. Certo, ci sono i 2000 morti, ma ci sono anche i sopravvissuti, disperati per l'immane tragedia che li ha colpiti. Che cosa è successo dopo il Vajont? Il 9 ottobre del 2001 veniva proiettato in anteprima e praticamente dentro la diga il film di Martinelli. Noi, e parlo di me, dei miei studenti e colleghi di allora, avevamo appena finito di lavorare ad un progetto integrato sulla vicenda, come ho già avuto modo di dire all'inizio. Eravamo andati più volte a Longarone ed Erto ad incontrare qualcuno dei superstiti che ci avevano raccontato questa storia pazzesca che abbiamo ascoltato fin qui e poi la storia del dopo Vajont, come loro l'avevano vissuta e percepita. Quella sera del 2001 sono presenti un sacco di autorità, ci sono i sindaci, le personalità del luogo, un sacco di giornalisti, anche quelli del Gazzettino. La cosa che fa più impressione è che questi non sanno praticamente niente di quello che è realmente accaduto in quella valle. Ricordo che qualcuno di loro pensava ancora che il problema fosse stato nella costruzione della diga, che invece si erge bellissima e praticamente intatta sopra le loro teste. Solo qualcuno ha la convinzione che la causa di quella strage sia da ricercare nella gestione politica di un affare che si doveva fare a tutti i costi, poco importa il prezzo che c'è da pagare. Ma quella sera, a vedere il film, ci sono soprattutto i cittadini di Erto e Casso, quelli di Longarone, delle altre frazioni coinvolte nel 63. Sono lì, più che per vedere il film, per gridare il loro sdegno verso uno Stato che, prima, ha contribuito a causare la morte di 2000 persone, poi ha abbandonato i fortunati superstiti ed infine li ha imbrogliati, come vedremo tra poco. Superstite è un termine diffuso, nel quale vengono comprese anche quelle persone che il 9 ottobre 63 non erano lassù, ma che hanno perso quello che avevano, terre, animali, persone care. I superstiti, dunque, quella sera del film, offuscano completamente la prima, il regista, i politici, l'ineffabile rappresentante dell'Enel Chicco Testa e tutti gli altri. Non c'è spazio per altro che per le loro voci. Sono stato, prima della serata del film, diverse volte ad assemblee di quella gente, ascoltando le stesse parole, lo stesso sdegno, la stessa rabbia di quella sera del 2001. Le ho sentite nella sala comunale di Longarone, nei raduni all'aperto, perfino nei bar e nelle osterie. Quella gente si lamenta dei 4 soldi arrivati a famiglie che hanno perso tutto, parla di donazioni mai arrivate a destinazione ma finite chissà dove, anche nel resto del paese. Raccontano di bambini orfani truffati dai genitori adottivi, ricordano le 600 vittime alle quali non è stato riconosciuto nessun danno, sfruttando, come vedremo tra poco, alcuni cavilli legali. Perfino il recupero delle salme è incompleto. Si sono fermati a quota 1466 e ce ne sono ancora 451 di cui nessuno sa nulla. Alcuni cadaveri sono stati ripescati nel Piave a decine di chilometri di distanza da Longarone. Qualcuno ricorda anche le casseforti delle banche che la ditta incaricata di recuperarle non ha trovato, scomparse. Pazienza, uno dice, pazienza un corno, perché là dentro ci sono documenti importanti, polizze assicurative, pensioni dei morti mai pagate agli eredi, certificati di proprietà di terreni, negozi, attività. Non solo i morti, dunque, sono affogati nel fango. I giornalisti presenti quella sera ascoltano esterrefatti a bocca aperta. Me la ricordo come fosse adesso quella sera al Vajont. Mi ricordo le facce di quei giornalisti. Eppure, un bravo giornalista, bastava che andasse su a Erto, si fermasse a bere un caffè in un bar, per sentire tutto quello che è uscito dalle bocche dei superstiti quella sera. Tutti sanno come sono andate le cose. Basta ascoltare. La stampa se n'è fregata alla grande, nessuno che abbia vigilato prima sui morti e poi che abbia vigilato sui diritti dei vivi. Nessuno che abbia indagato su quelli che si sono arricchiti con il Vajont, pur non avendo mai abitato da quelle parti. I giornalisti non sanno niente perché certe cose è meglio non dirle, è meglio che la gente non sappia, perché la proprietà del giornale non vuole, perché occorre dire chiaro e tondo che lo Stato è corresponsabile di questo assassinio di massa. Ma generalizzare è sempre poco serio, perché delle eccezioni ci sono state, prima tra tutte Tina Merlin, che sull'Unità ha scritto prima, durante e dopo quel maledetto giorno, con lucidità e coraggio, perché non era facile a quei tempi essere comunisti e in prima linea in una regione così bianca che più bianca non si può. Nelle mie visite a Erto ho conosciuto un'altra giornalista brava e coraggiosa, Lucia Vastano. All'epoca lavorava per Narcomafia, un giornale fantastico ma decisamente poco conosciuto. È stata lassù, ha chiesto, studiato, ha parlato con la gente, ha partecipato a quelle assemblee. Io c'ero, posso testimoniarlo. Poi ha pubblicato alcuni libri sul Vajont, uno del 2008 con un titolo che dice tutto. Vajont, l'onda lunga, 45 anni di truffe e soprusi contro chi sopravvisse alla notte più crudele della Repubblica. E uno più recente, del 2014, dal titolo «I palloncini del Vajont, storia di una diga cattiva». Quest'ultimo è il racconto che i nonni fanno ai loro nipotini, spiegando loro come era bella quella valle prima che il Monte Toc scendesse nel lago. Ma è nel 1963 che la stampa dà il meglio di sé. Ci sono frasi scritte sulle prime pagine dei giornali dell'11 ottobre che oggi fanno rabbrividire. E sono frasi di penne famose. Intro Mondranelli, parla di tragedie di ogni genere che vanno affrontate con coraggio e senza creare odio interno. Ma cosa ne sapevi, Montanelli, di tutto questo? Dino Buzzati, con una prosopopea degna di miglior causa, dopo aver magnificato la diga, scrive sul Corriere, cito tra virgolette: «Ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande e asciutta di quella della scienza». Dino Buzzati, hai perso un'occasione per stare zitto. Giorgio Bocca, un giornalista di punta dell'epoca, una specie di Marco Travaglio, scrive: «Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura, che non è buona o cattiva, è indifferente, ma per piacere». Insomma, la stampa diventa il pompiere della situazione e quei pochi che si azzardano a spiegare come sono andate davvero le cose vengono tacciati di sciacallaggio, accusati di speculare sui morti. La Democrazia Cristiana il 19 ottobre fa appendere cartelli ovunque nel paese, intendo in Italia, accusando il Partito Comunista di sciacallaggio per via degli articoli di Tina Merlin. Lo stesso partito aveva un settimanale chiamato La Discussione, che scrive testualmente: «Quella notte nella valle del Vajont si è compiuto un misterioso disegno d'amore, che in quanto a misterioso è davvero molto, ma molto misterioso». Ad occuparsi di mettere le cose sui giusti binari dell'informazione è la stampa estera, che con gli articoli del New York Times, dell'Herald Tribune, di Le Monde e così via, racconta la verità in modo inequivocabile, ma sono tempi in cui non c'è internet, pochi parlano l'inglese, quasi nessuno compra giornali stranieri. Un'altra storia è quella del cronista della RAI, Bruno Ambrosi, inviato per un servizio a Longarone, che si ferma poi più di un mese per dare una mano ai soccorritori, scavando corpi di bambini, recuperando ossa, rimestando nel fango. È presente anche al processo di Belluno, assieme al collega Santalmassi. Deve fare un pezzo sul pubblico ministero Mario Fabbri. Nello studio di quest'ultimo prepara le lampade e i microfoni, è tutto pronto. Quando entra il procuratore capo, Fabio Mandarino, si porta via il pubblico ministero. Quando Fabbri torna, comunica ad Ambrosi che l'intervista non si può fare, perché altrimenti avrebbe rischiato un'accusa di furto, il furto della corrente elettrica che alimentava le lampadine. Guardate che queste sono cose successe davvero, non fanno parte di un film di fantascienza. L'intervista verrà realizzata comunque qualche giorno dopo nella stanza d'albergo del giornalista, oscurando tutte le finestre perché la forte luce delle lampade non insospettisse qualcuno. Pensate un po'. Ambrosi porta tutto a Roma. È un pezzo decisamente importante, fatto benissimo, addirittura eccellente a sentire le parole del suo direttore Willy De Luca. Ma lo stesso De Luca dice ad Ambrosi che quell'ottimo lavoro finirà in un cassetto che non si riaprirà più. Perché mai? E lo stesso De Luca risponde: la magistratura usciva piuttosto male da quel servizio. E qui cito ancora tra virgolette: il procuratore di Roma Spagnolo ha fior di inchieste sulla RAI nel suo cassetto. Se non mandiamo il servizio, viene chiuso il cassetto. Se va in onda, apre il cassetto. Chiaro? Basterebbe questo per capire come sono andate le cose nell'immediato dopo Vajont.
Do anything. I'd sleep in every morning till my friends would get me on my feet. When I was 17, I learned to make this voice. I'd say a lot of careless things, I wouldn't give a second thought. Life was carefree then, the day before I became. Thank you.
When I was just a teen, my body was tight and lean. I didn't give a single care to what the world might think of me.
Questo era Jeffrey Philip Nelson con 17. C'è ancora un episodio che voglio raccontare e riguarda l'allora primo ministro e futuro presidente della Repubblica Giovanni Leone, che di professione, non politica, era avvocato. Ebbene, quando arriva Longarone come primo ministro, promette tra le lacrime che giustizia sarà fatta in breve tempo. Poco dopo cade il governo e Leone si trova ad essere uno degli avvocati difensori dell'Enel nella causa sulla strage. Ovviamente un processo c'è, si svolge all'Aquila e questo crea non pochi disagi agli abitanti e ai testimoni bellunesi che hanno un lungo viaggio da affrontare. Finisce tutto in Cassazione nel 71 con due sentenze di colpevolezza. Alberico Biadene, il vice direttore del ramo tecnico della SADE, che prende 5 anni di cui 3 condonati. E poi Francesco Sensi, ingegnere capo della commissione di collaudo, che prende 3 anni e 8 mesi di cui 3 condonati. Dunque sono puniti da un lato gli esecutori e dall'altro i controlloni, cioè lo Stato, anch'esso quindi responsabile in qualche modo di quel massacro. Gli altri imputati o sono già morti o vengono assolti. Una bella differenza con i 21 anni chiesti dall'accusa. Ma il comune di Longarone non ci sta e fa causa al proprietario della SADE, che nel frattempo è diventata la Montedison, perché pochi mesi prima della frana la SADE era passata all'Enel. Nel 1982 il Tribunale di Firenze accoglie l'istanza e condanna Montedison ed Enel al pagamento dei danni. Sarà comunque il Tribunale Civile e Penale di Belluno nel 97, 34 anni dopo la strage, a dire l'ultima parola. Montedison viene condannata a pagare al comune di Longarone 22 miliardi di lire, grosso modo 10 milioni di euro. Ma questi soldi non vanno ai singoli cittadini. Vanno all'amministrazione, che poi sicuramente li userà per migliorare le condizioni di tutti, ma Alberto, Giovanni, Marta non vedranno una lira. E tuttavia è chiaro che anche ai singoli individui tocca un'indennità per le perdite subite. Già nel 1968 girano per la valle strani individui che si fermano a parlare con la gente. Dicono loro che non avranno una lira e che è meglio se accettano quello che viene offerto. Meglio soldi subito, anche se pochi, che aspettare anni e anni per avere un po' di più. Teniamo conto del clima di quella gente, ancora stravolta da una tragedia così incredibile. Alla fine molti accettano. Ma come si calcola il risarcimento per un morto? C'è un vero e proprio preziario, una lista di cifre in lire, che ho cercato di tradurre alla buona con il controvalore di oggi. Coniuge 25.000 euro, figlio unico 17.000 euro, figlio minorenne per la perdita di un genitore 12.000 euro, fratello convivente 7.000 euro, fratello non convivente 5.000 euro, nipote, nonno, zio, anche se convivente, niente di niente. Le transazioni sono tutte legali, nessuno avrebbe potuto avanzare contestazioni in futuro. Ci sono situazioni limite come quella di Vincenzo Tesa, che ha perso 7 familiari e viene rimborsato con 6 milioni di lire, più o meno 40.000 euro attuali. Una cifra ridicola, soprattutto pensando che erano andate perdute, oltre agli affetti, la casa, i terreni, gli animali, lo stesso senso della vita. Chi erano quei personaggi che giravano tra Longarone ed Erto? Ho già accennato al fatto che la SADE era stata ceduta all'Enel e quindi alla Montedison. Loro avevano capito subito che di là a poco sarebbero fioccate richieste di risarcimento a centinaia, e così cercano di anticipare una botta sicura offrendo transazioni molto basse. Così la Montedison assolda un pool di avvocati che in quel periodo fanno solo questo, girano di casa in casa proponendo soldi, pochi soldi, per pagare i morti. E poi quella povera gente semplice ha di fronte una delle più grandi aziende dello Stato e lo stesso Stato. Come si fa a pensare di far causa a colossi del genere? Meglio accettare quello che offrono. Il 94% degli aventi diritto prende i soldi e scompare dalla scena dei ricorrenti. Possiamo mai giudicarli con quello che sappiamo oggi? La maggior parte aveva cominciato a ricostruire, a crearsi una nuova vita, a fare mutui per una casa e così via. Solo pochi, un centinaio, resiste. Aspettano i processi e i rimborsi. Sono quelli che hanno una situazione economica meno disastrata o quelli che hanno alle spalle un'organizzazione, un partito, un'associazione, la parrocchia. Qualcuno ha dovuto attendere 40 anni per avere un po' di più di quello che gli avvocati della Mount Edison avevano proposto. Altri non hanno avuto nulla, perché nel frattempo sono morti o perché la loro documentazione era incompleta o aveva qualche vizio di forma. L'ultima questione che voglio trattare questa sera è quella delle licenze. All'indomani del 9 ottobre riprendere a vivere non è certo facile. Oltre a tutto il resto, gli abitanti hanno perso anche i loro punti di riferimento, il medico, il parroco, i carabinieri. A quelli di Gerto le cose vanno anche peggio, gli tolgono perfino il paese, vengono sparpagliati qua e là. Personalmente sono stato a visitare Vaillant, dove sono finiti la maggior parte di quelli che poi torneranno indietro occupando le vecchie case e rubando la corrente all'Ener per rimettere in piedi la comunità. Bene, Vaillant è un paesino in fondo al fiume Livenza, lontanissimo dalle montagne. La sua vista mi ha messo una grande tristezza addosso, pensando ai monti, ai boschi, alle valli che gli ertani erano abituati a guardare ogni mattina appena svegli. I tre soggetti chiamati in causa dalla tragedia, come abbiamo più volte detto, sono Mount Edison, Enel e lo Stato. Partiamo da quest'ultimo. Il Vaillant è una grandissima opportunità, perché lassù è stata fatta tabula rasa, quindi è possibile pianificare tutto da capo, senza vincoli, piani regolatori. Nel 64 viene fatta una legge, la numero 357, chiamata poi legge Vaillant. È una legge importantissima. Le intenzioni non sono però quelle di venire incontro ai sopravvissuti, ma quello di impegnarsi in, virgolette, uno sviluppo capitalistico, in primo luogo industriale, in un quadro programmatico, secondo una programmazione comprensoriale, dentro un disegno che punta decisamente alla realizzazione della realtà economica e sociale e non ultimo culturale del bellunese. Ora, questa frase, tra virgolette, non è mia. È di Vincenzo D'Alberto, un ricercatore, citato nel libro di Ferruccio Vendramini sul Vaillant. La legge 357 aveva stanziato 300 milioni di lire per Erto. Italo Filippin, sindaco del paese, racconta che ne sono arrivati solo 12, il 4%. Perché? Il trucco e l'inganno stanno nella parola comprensorio. Quanto grande è un comprensorio? In questo caso si potrebbe pensare ragionevolmente alle zone colpite. Ma lo Stato ha altre idee al riguardo e nel comprensorio finiscono, come è ovvio, le province di Belluno e di Udine, ma anche quelle di Trento, di Bolzano, di Gorizia, di Vicenza, di Treviso, di Venezia, di Trieste. Perché mai? Perché qui possono arrivare i benefici della legge e finanziamenti molto vantaggiosi da parte dello Stato. Ma, anche se sembra impossibile, c'è perfino di peggio. Chi possedeva una licenza commerciale nell'ottobre 63 aveva diritto ad un contributo del 20% a fondo perduto e al finanziamento del restante 80% ad un tasso molto agevolato. Inoltre non doveva pagare tasse per 10 anni. Tenete presente che è un periodo con una inflazione pazzesca e avere tassi agevolati è una vera manna. La legge però è ancora più buona. Le licenze possono essere vendute ad altri e questi godono degli stessi vantaggi purché aprano la loro attività all'interno del comprensorio, vale a dire in quasi tutto il Triveneto. Le licenze riguardano attività di poco conto, barbieri, falegnami, gelatai, venditori ambulanti. Ed ecco allora una nuova ondata di personaggi invadere la valle. Sono commercialisti e avvocati, questa volta mandati da imprenditori. Si presentano nelle case dei commercianti locali e offrono pochi soldi per acquistare la loro licenza. Parliamo di 50 o 100 mila lire all'epoca. In alcuni casi si arriva ad 1 milione. Valori ridicoli se pensate che gli imprenditori pagano gli avvocati 5 milioni per ogni licenza che riescono ad arraffare. I valigiani non sanno a cosa stanno rinunciando. Probabilmente quasi nessuno sa di quella legge del 64, del comprensorio, di tutto il resto. Le transazioni sono tutte documentate, scritte nero su bianco e pubbliche. Voglio fare qualche esempio perché si capisca cosa è successo. Lo facciamo dopo una breve pausa.
If I had a thousand tongues, I would sing with everyone. Voices like a mountain song, sing, you are my only one. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful. Life is wonderful. Never understood that life can be this good. I would launch a thousand ships just to be about your lips. Tell them all to sail away, just to see you every day. Oh my, oh my, oh my days. Life is wonderful.
Life is wonderful.
Life is wonderful.
Life is wonderful.
Never understood that life.
Questo è Roger That con Beautiful Wonderful Life. Sempre a proposito delle licenze, ecco alcuni esempi. Giacomo Solari, commerciante di legname di Longarone, vende la licenza alle Industrie Meccaniche di Alano di Piave, che a sud di Feltre aprono una fonderia che ottiene 1.125.000.000 di lire per la riattivazione. Fedele Olivotto è il calzolaio del paese e vende la licenza alla Tegola Inglese, aperta nel 1966 a Trichiana, vicino a Belluno, che riceve 200 milioni di finanziamento. Agostino e Leonardo De Mas hanno una segheria e vendono la licenza alle Cartiere di Verona, che aprono a Santa Giustina, a sud di Belluno, ricevendo una sovvenzione di 3 miliardi. E poi quella più conosciuta. Gli eredi del calzolaio Marco Celso, morto il 9 ottobre, vendono la licenza alla Zanussi, fabbrica di compressori, che ottiene 3 miliardi per riattivare il centro di Mel vicino a Belluno. Sono solo pochi esempi dei moltissimi che si potrebbero fare e che sono tutti documentati. Quello che si deduce è che lo scopo della legge era proprio quello di favorire lo sviluppo industriale in una zona rurale che era rimasta forse un pochino indietro rispetto al resto del nord Italia, e il Vajont era un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne. Le emergenze ai bisogni della gente erano soltanto un fastidio. Tutto questo però avviene all'ombra di una legge dello Stato. Possiamo essere schifati fino al vomito, ma non c'è nessun illecito, è tutto perfettamente in regola. Ma non tutto fila liscio. Nonostante l'ampia libertà d'azione offerta dalla legge, qualcuno vuole fare il furbo e prendere una scorciatoia. È, ancora una volta, Tina Merlin a raccontare i fatti. Nel 1980 si celebra un processo contro 14 individui. A Erto c'è un geometra, Arturo Zambon, che raccoglie e dà il via libera alle pratiche sulle licenze. Non è dunque un problema intercettarle. A Pordenone il commercialista Aldo Romanet, che sarà poi coinvolto nel caso Roberto Calvi, istruisce le pratiche e le invia al notaio Diomede Fortuna, che a sua volta le legalizza. Da qui, con tutti i timbri a posto, vengono spedite alla Commissione Provinciale di Udine, dove un altro componente della banda, il segretario Pierluigi Manfredi, le sottopone con una insolita velocità all'approvazione della Commissione. Il presidente di questa commissione, Vinicio Tumente, non trova niente di strano in tutto questo, anche perché quelli che presentano le pratiche sono tutti suoi buoni amici. Ma le licenze sono tutte false. Le nuove industrie sono in realtà villaggi turistici e condomini. E Tina Merlin scrive che si tratta di un'organizzazione di stampo mafioso che ha addentellati fin dentro il Ministero dei Lavori Pubblici. Queste finte attività rastrellano molti miliardi di lire di allora allo Stato, denaro che poi viene inviato in conti correnti dalle intestazioni più fantasiose in banche svizzere. In quel periodo portare capitali all'estero è un reato grave. Il processo porta a pene molto lievi, probabilmente anche perché i giudici si rendono conto che dietro questi personaggi c'è qualcosa di molto più grosso e con ogni probabilità di inattaccabile. Un testimone svizzero non si presenta al processo dicendo che è stato minacciato di morte se lo avesse fatto. Come si vede, il Vajont è sì una frana che spazza via paesi e vite, ma è anche lo specchio di uno Stato brutto, sporco e cattivo che ha reso quella tragedia ancora più tragica con le porcherie combinate nel cosiddetto dopo Vajont. Chiudo con un ricordo personale. Nelle giornate che ho passate ad Erto ho incontrato pochi superstiti rimasti. Già allora, 20 anni fa, dicevano che ci stavano dentro una corriera. Ricordo benissimo che ti guardavano con occhi lucidi, ma ti dicevano con voce ferma: io non li perdonerò mai. Termina qui la puntata che Non ci credo ha dedicato al Vajont in questo 9 ottobre, 55 anni dopo la grande tragedia. Spero sia stata di vostro gradimento, anche se, come detto all'inizio, era impensabile discutere di ogni cosa in poco più di un'ora di trasmissione. La stessa puntata andrà in onda tra 10 giorni, domenica 21 ottobre, alle 16:50. Noi ci risentiamo dagli studi di Radio Cooperativa tra 2 settimane, martedì 23 ottobre, come sempre alle 20:50. Tra poco saranno con me in studio Silvia e Adriano per condurre una nuova puntata della trasmissione Infinitamente Blues. È proprio tutto. Da Mario, il solito affettuoso saluto.
Stand at the edge of the world with grace. I want to turn upside down, see the world the right way around. I want to lose myself in a sea of sights and sounds. I think I want something new. I think I want you. Let me go. I wanna feel the sun shining on my back. I wanna venture off of the beaten track. I'll be back someday. I wanna learn to say I love you in a thousand different ways. I think I want something new. I think I want you. Let me go. I think I want something new. I think I want you.